oggi vogliamo riflettere insieme, e penso che sarà molto interessante, su questo straordinario documento che si chiama Dei Verbum. Come sapete vuol dire di Dio parola, parola di Dio, perché questi testi scelgono come prime due parole latine le parole che sono chiave del documento. E mi permetto di dire subito in maniera molto provocatoria, si potrebbe dire che il documento che è più importante per la catechesi, per la predicazione, per la nostra vita ecclesiale, ed è il documento che è meno passato, meno conosciuto. Possiamo vederlo subito con un esempio. Secondo voi, se noi chiediamo che cos'è la parola di Dio ai bambini o ai ragazzi della catechesi, che cosa rispondono? Cos'è la parola di Dio? Io chiedete, gruppo di ragazzi di 12-13 anni, che cos'è la parola di Dio? Secca, risposta immediata, cosa dicono? La Bibbia, il Vangelo, no, cosa dicono loro? Non cosa è vero, cosa dicono loro? Cosa dicono? La? La preghiera, no, non dicono la preghiera, dicono la Bibbia, il Vangelo, eccetera. È giusto o è sbagliato? C'è un ragazzo che risponde, la parola di Dio è la Bibbia e il Vangelo, ha ragione o ha torto? È sbagliatissimo, cioè contro il concilio dice che la parola di Dio, vedete il punto 1 di cui parliamo, la novità cristiana che la parola di Dio non è un libro, ma è la presenza di Gesù in mezzo a noi. Dovrebbero rispondere subito, la parola di Dio è Gesù Cristo. Questa è la parola completa. Vedremo che questo è il primo punto fondamentale del documento, no? Se i nostri ragazzi, i nostri bambini, i nostri catecumeni adulti, se una persona anziana non risponde subito, Cristo è la parola di Dio, non ha capito niente della fede. Lo dico in maniera esagerata, ripeto, io provoco ma in senso benevolo, no? Cioè la novità, noi non abbiamo, Dio non ci ha dato un libro, come per esempio nell'Islam ha mandato il Corano. È venuto Lui, è venuto il Figlio. La parola di Dio che è Cristo è molto più importante della Bibbia. La Bibbia è importante perché è importante Cristo. Cristo è più importante della Bibbia. Tant'è vero che un analfabeta, se ascolta la parola, se crede in Cristo, si salva lo stesso. È chiaro che la Bibbia, poi vedremo che per il documento è importantissimo la Bibbia, ma non è la cosa più importante. Allora vedete che, primo punto, l'ho diviso in 10 piccoli punti, frasi prese dal concilio che cerco di spiegare. Primo punto, siamo Dei Verbum 2, piacque a Dio rivelare se stesso. È una frase folgorante, io ne sono innamorato, una frase che ripeto, cito, commento, come la più bella del concilio. Cioè, Dio che cosa ha fatto? Dio gli è piaciuto rivelare chi era Lui, dirci il suo cuore, il suo volto, i suoi occhi, la sua, chi è Lui e che cos'è ciò che Lui vede. Se ci pensate, facciamo subito un esempio, pensate quando vi siete innamorati di vostro marito o di vostra moglie, che cosa è successo? Torniamo un po' indietro per qualcuno di qualche anno, per qualcuno invece deve ancora succedere. Cioè cosa succede che ci si innamora? Cioè prima sera si fa un ballo, ci si conosce, si parla, eccetera. La persona mi vuoi bene, certo che e anche tu mi vuoi bene, ma e cominciano a raccontarsi tutta la loro vita. Ma io mi ha lasciato un ragazzo precedente, io pianto per quella cosa, io ho avuto quel dolore, io mi sono convertito, mia mamma è così, mio padre. Cioè, ci piace rivelare noi stessi. Quando ci si ama, che cosa si fa? Uno dice chi è. Voi sapete che se voi non dite a un altro chi siete, non lo amate. A volte il dramma delle famiglie, che c'è un marito e una moglie, il marito non dice nulla. Cioè, stanno lì seduti, cosa pensi? Boh. Totti ha segnato 2 gol. Sì, va bene, ma tu chi sei? C'ho da fare, devo leggere il giornale. Cioè, chi sei? L'amore è un mistero dove io, poiché amo, mi faccio conoscere. E siccome mi faccio conoscere sono amato. Cioè, l'amore nasce dalla conoscenza e la conoscenza è un'espressione dell'amore. Dio non si è rivelato perché ci doveva salvare. Questo è sbagliato per il concilio. Dio si è rivelato perché gli piaceva farsi conoscere, cioè si sarebbe fatto conoscere da noi anche se noi fossimo già salvi, anche se non ci fosse stato il peccato originale. Perché quello che piace a Dio è rivelarsi e avere degli amici, che tutti gli uomini possano diventare le persone che lo amano perché lo conoscono. Vi viene in mente un altro esempio per farvi capire questa prospettiva straordinaria, cioè è una prospettiva, dicono alcuni teologi, a me piace molto questa parola, personalistica. Cioè ci sono due altri modi possibili, anche giusti, di parlare di Dio, ma non sono quelli scelti dal Concilio, perché il Concilio cerca di parlare di Dio all'uomo di oggi. Primo modo, ci sono delle verità oggettive. Gesù è vero Dio, vero uomo, Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, la Madonna è Vergine, è Immacolata Concezione, è Assunzione, c'è il peccato originale, c'è l'Eucaristia, c'è delle verità dogmatiche. No, Dio non rivela delle verità, quelle verità sono la sua vita, è Lui. È vero che Gesù è vero Dio e vero uomo, ma Gesù è vero Dio perché in Gesù noi conosciamo il Padre, conosciamo Dio, in Gesù noi vediamo Dio. Cioè non è una cosa esterna, non è che quella donna, per fare l'esempio banale ma bello della nostra vita, non è che la prima volta siamo stati innamorati dice sì io ho mia mamma che si chiama Tina, mio papà che si chiama Nino, ti racconto la storia della mia famiglia, ti sto ammettendo al segreto della mia esistenza. Allora il Concilio dice la catechesi, la parola di Dio, non è dire delle verità, ma è dire Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, Lui è così. Cristo è vero Dio e vero uomo perché Dio è venuto in mezzo a noi. Cioè, tutto questo è vero, ma è vero in maniera personale, non è vero in maniera astratta. Pensate quanto cambia con i bambini, con i ragazzi, con gli adulti, con i catecumeni. Cioè, presentare il Dio che si rivela, non le verità su Dio astratte, ma il Dio che viene in mezzo a noi. L'altra via che il Concilio, se volete, tiene in ombra è quello di parlare di verità storiche. Vi ho messo qui un testo di un primo autore importantissimo, si chiama Andrea Lonardo, forse lo conoscete ma non vi siete persi niente. Invece il secondo è veramente un grande, De Lubac, questo testo che ho scritto, questa stupidaggine scritta qui, ricorda la parte delle verità oggettive e dogmatiche. De Lubac, che è un maestro francese che ha fatto la De Verbo, ha contribuito a scriverla e poi dopo l'ha commentata, dice: il Concilio non sostituisce semplicemente un'idea fatta di verità astratte a un'idea di verità storiche, di storia della salvezza. Cioè a volte cosa succede? Che io non parlo più del dogma e parlo allora Abramo, Mosè, Isacco, Giacobbe, Geremia, Isaia, Ezechiele, la Maddalena. No, non è importante Abramo, è importante che Dio sia rivelato ad Abramo. Cioè il cuore non è la singola storia, a volte si trasforma la catechesi in una serie di fatti storici. C'è Mosè, c'è i Dieci Comandamenti, c'è Abramo, c'è il sacrificio di Isacco, ma la cosa fondamentale è che in quella storia è Dio che si è fatto conoscere. Cioè personale, non è un fatto storico semplicemente, certo è un fatto storico, certo che è vero dogmaticamente, certo che Gesù è vero Dio e vero uomo, ma quello che è al cuore di questa cosa è che Dio veramente ad Abramo ha parlato a Mosè, pian piano ha preparato questa storia per arrivare a dirci tutto se stesso in Cristo. Sapete che c'è un testo laico, ma a me piace per spiegare questa cosa, meraviglioso, uno dei libri, oltre la Bibbia, che io amo di più, è Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, forse qualcuno lo conosce. Voi sapete che questo libro non è una favola, ma è un'autobiografia per immagini, cioè Saint-Exupéry è caduto veramente con l'aereo nel deserto, stava per morire e si è domandato, ma io perché voglio vivere? Ha scoperto Il piccolo principe, adesso non è importante questo, no? Dentro questa storia si racconta cos'è l'amicizia. C'è una storia, il piccolo principe incontra la volpe nel deserto, sono le volpi del deserto, e la volpe, e lui dice adesso parliamo, la volpe dice manco per niente, io ho paura di te, cioè perché la gente spara alle volpi perché le volpi si mangiano le pecore e tu hai paura di me perché io ti potrei mangiare le pecore. Noi cosa faremo? Ci siederemo ogni sera un po' più vicini. Dovremo diventare, dice il testo di Santo Luigi, dovremo, quando saremo addomesticati, saremo amici. In francese è bellissimo, c'è cioè apprivoisé, che vuol dire diventare proprio, cioè cos'è un amico? Voi sapete che un amico che io prendo, lo vedo una volta e dico, ah, sono diventato amico di quella catechista, non è vero manco per niente. L'amicizia richiede un sacco di tempo, così come l'amore, così come il matrimonio. Ti siedi ogni sera un po' più vicino e pian piano tu racconti te stesso, l'altro racconta, e pian piano ci si avvicina, finché uno dice, ma quanto ti voglio bene, adesso ti conosco, adesso non ho paura di te. Dio che cosa ha fatto? Qual è la prospettiva personalistica? Dio pian piano si è seduto un po' più vicino all'uomo, creando il mondo, stando vicino ad Adamo anche quando ha peccato, poi con Abramo, poi con Isacco, poi con Giacobbe, poi con Mosè, poi con i profeti, cioè si è seduto finché l'uomo ha potuto abbracciare Cristo. Questa è la prospettiva personalistica. Pensate alle nostre storie di amicizia, no? Le amicizie più care sono nate per un caso, io trovo una persona che è un estraneo, pian piano cominciamo a intenderci, a parlarci, a conoscersi. Questo è il mistero. Il Concilio dice: volete presentare la parola di Dio? Volete spiegare cosa vuol dire che Dio si rivela? Scegliete questa via personalistica. Piacque a Dio rivelare se stesso. E voi capite che per questo a noi ci fa piacere farci conoscere. Voi sapete che amare vuol dire farsi conoscere. Per questo noi ci arrabbiamo così tanto quando uno non ci conosce. Quella catechista ha detto quella cosa, ha fatto quel pettegolezzo, pensa quello del parroco, ma io non lo penso, tu mi dici di me delle cose che non sono io. Se tu non mi conosci, non mi ami. E capite, qui è fondamentale questo, che in questa prospettiva subito non si oppongono più l'amore e il contenuto, la conoscenza e l'amore. A volte noi abbiamo una catechesi che è poverissima di contenuti. I ragazzi possono stare 10 anni con noi, chiedono: ma Gesù è vero Dio e vero uomo? No, Gesù era solo un rabbino che si è sposato la Maddalena. Cioè, la conoscenza, Cristo, è fondamentale che sia il figlio di Dio fatto carne, l'incarnazione. Se non c'è il contenuto, non c'è conoscenza. Se io conosco un amico e dico delle stupidaggini su di lui, quello c'ha la madre che si chiama Tina e io dico sua madre si chiama Pina e c'ha 3 fratelli invece è figlio suo è singolo, e non conosco niente di lui, dico che è scemo invece intelligente. Cioè, se io lo amo, io so chi è quell'altro. Ma io non è che lo so in maniera astratta, non è che so che Gesù è vero Dio, è vero uomo, che Dio è Padre, ma io lo so perché lo amo, perché Lui mi ha amato raccontandomi se stesso. E quindi questa conoscenza non è il contrario dell'amore, ma io amo e conosco, conosco e amo. Il Papa dice sempre che la catechesi è logos e agape, è conoscenza e amore, è amore e conoscenza, e se io separo la conoscenza dall'amore ho distrutto la rivelazione di Dio. 2 cose ancora, mi seguite? Si capisce quello che dico? Abbastanza? Almeno qualcosa? Bene. 2 cose ancora, piacque, notate questo verbo meraviglioso, il latino è placuit, dopo il proemio, il prologo, subito c'è questo verbo, cioè a Dio, perché Dio si è rivelato? Perché gli piace, perché è felice, perché lui è Dio, è libero. Voi sapete che questa parola taglia di netto con tutte le religioni dell'estremo oriente. Il Papa dice la vera differenza non è innanzitutto fra il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam, ma fra il cristianesimo e le religioni come il confucianesimo, il taoismo, le religioni del Giappone, dove Dio non è personale, cioè non prova piacere. C'è un Dio, ci sono una morale, una verità, ma Dio non ha dei gusti, non ha un volto, non è uno che è libero. Pensate al buddismo, anche all'induismo, no? Sono le religioni, potremmo usare questa espressione, del Dio non personale, cioè Dio non è una persona che si rivela. Il massimo della meditazione buddista è sentire che Dio non parla, che c'è il silenzio, cioè che tutto è una sola cosa, ma non c'è una persona libera che mi dice chi sei, cosa fai, ti voglio bene, mi ami, vuoi stare con me o non vuoi stare con me? Invece dice il Concilio placuit, gli piacque. Capite, fra l'altro questo è bellissimo, perché per il cristianesimo il piacere è importante. Cioè noi diciamo, se noi non sappiamo cosa ci piace, noi non siamo uomini. Una donna, un uomo che non hanno dei gusti. Perché Dio si è rivelato? Perché gli piace, perché è felice di farlo, perché gode di farlo. Il cristianesimo non è una distruzione del gusto, ma è un'esaltazione di ciò che è veramente bello, di ciò che è veramente grande, no? Ma notate l'altra parte, piacque a Dio rivelare che cosa? Se stesso. Cioè Dio non ci dice innanzitutto dei comandamenti, non ci dice che noi siamo peccatori, non ci dice che noi dobbiamo ricevere i sacramenti, ci dice chi è Lui. E di nuovo, interessantissimo, se voi lo confrontate invece con le grandi religioni monoteiste, voi sapete che nell'Islam, poi torneremo, Dio non può rivelare se stesso. Dio ci rivela i suoi comandamenti, cioè non ci dice chi è Lui. ci dice dovete vivere ciò che il Corano dice, perché dice l'Islam, e dicendo questo lo rispettiamo, non lo stiamo disprezzando, lo stiamo conoscendo, l'Islam dice Dio è talmente grande da essere inconoscibile, se tu lo conosci sicuramente non è il vero Dio. Pensate nell'ebraismo, che è chiaramente la nostra radice, che noi sentiamo vicinissimo a noi, nell'ebraismo si dice con una metafora, tu puoi vedere le spalle di Dio, ma non il volto. Sapete, Elia, Mosè, cioè se vedi Dio muori, cioè tu non puoi vedere Dio, non puoi, puoi sentire la voce di Dio, non vederlo, non conoscerlo, puoi sentire che cosa Dio ti chiede, qual è la tua vocazione, ma non chi è Dio. Certo, si dice che Mosè parlava con Dio come un amico parla con un amico, bocca a bocca, dice il testo ebraico, no? Ma è comunque un estremo che capita solo a Mosè, l'uomo normale non può vedere Dio. Invece in Cristo noi abbiamo visto Dio, perché Gesù è Dio venuto in mezzo a noi, noi lo abbiamo visto. E Dio ci ha rivelato se stesso. Se volete il mistero che stiamo per celebrare nel Natale, no? Il Natale non è il bambino, non è il bambinello, non è l'umile, non è il piccolo, perché allora c'ho già mio figlio, mio nipote, cioè a cosa serve? Cioè se il Natale fosse il bambino, questa nenia, le cose piccole, le cose povere, le cose... No, il bambino è l'infinito che si fa piccolo, cioè è l'immenso, è quello che ha fatto i cieli, è il creatore che viene a farsi toccare, viene a farsi vedere, viene a farsi abbracciare, piacque a Dio rivelare se stesso. Questo è il mistero del Natale, cioè Dio lo abbiamo conosciuto, non abbiamo conosciuto un bambino, abbiamo conosciuto Dio nei panni di un bambino. Questa è la novità cristiana, questo è tutto il cristianesimo. Seconda cosa, e secondo punto, Cristo è, dice la De Verbum, di nuovo due parole che noi, ci invita la De Verbum a usarle nella catechesi, cioè sono delle parole che sembrano parole teologiche, cioè sono parole teologiche, ma il Concilio ci sta in realtà dicendo come noi dobbiamo parlare di Cristo. Dice De Verbum 2 alla fine di questo testo, Cristo è il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Se volete possiamo provare a fare un secondo test. Se voi chiedete ai ragazzi che cosa vuol dire che Cristo è il mediatore e la pienezza della rivelazione, se non sanno rispondere non hanno capito niente del cristianesimo o non hanno il Concilio, lo dico scherzando, perché è difficile. Cioè, questo anno della fede è un'occasione bellissima per riprendere in mano. Cosa vuol dire il mediatore? Parola interessantissima. Sapete qual è il contrario di una religione che ha un mediatore? Cioè, un rapporto con Dio che ha il mediatore. Se noi dicessimo il contrario, cos'è una religione senza un mediatore? Che aggettivo usereste? Una religione? Una fede? Con un mediatore oppure? Il contrario. Sinonimi e contrario, il dizionario. Vi interrogo scherzando, avete capito? Per dare movimento all'incontro. Qual è il contrario di una cosa che ha un mediatore? Una cosa che non ha un mediatore, come si dice? Diretta, più letteralmente, diretta, perfetto, avete capito? Mediato, immediato. Il contrario di immediato è immediato. Se ci pensate è esattamente quello che pensano i nostri ragazzi, cioè io voglio trovare Dio, che bisogno c'è della Chiesa? Che bisogno c'è di Cristo in mezzo? Che bisogno c'è del Papa, del Vangelo, della confessione, dell'Eucaristia, del cammino, del gruppo dei giovani, della cresima? Io Dio lo trovo immediatamente, cioè lo trovo senza mediatore. Lo trovo, anzi, questo è il pensiero, se volete, banale di tanti nostri ragazzi, di tanti nostri adulti, no? Se c'è un mediatore è falso, cioè io ho un rapporto diretto, immediato, diretto, diceva lei giustamente, no? Se io ho un rapporto diretto è vero, se io ho un rapporto invece mediato non è più vero. Invece la fede della Chiesa ha capito esattamente il contrario, che se io cerco Dio da solo mi farò un Dio a mia immagine e somiglianza, cioè il rapporto immediato con Dio è falso. Pensate quante religioni senza Cristo si sono create un Dio a loro immagine. In realtà Cristo è la garanzia che Dio è veramente così. Cristo non è come l'hanno pensato i Maya, domani sapete finirà il mondo, no? Lo sanno tutti, è sicuro, anzi preparate le valigie, eccetera, perché i Maya non l'hanno mai detto, fra l'altro, ma questo adesso è una battuta stupida, no? Ma non è come hanno detto i Maya con le piramidi, che gli dei vogliono il cuore umano, gli aztechi, non è come hanno detto i greci. greci, i romani, i fenici, gli assiro babilonesi. Dio è come Gesù ce lo rivela, lui è il mediatore. Senza di lui io non capisco che Dio è amore, fino a prendere il male mio, il mio peccato, l'adulterio, l'aborto, il peccato, la cattiveria. Cristo mi rivela che Dio è lui che prende su di sé il mio male. Senza Cristo io non lo capisco. Lui è il mediatore, il vero mediatore fra me e Dio. Sta in mezzo, cioè se io voglio capire Dio devo passare per Cristo. Sapete che Santa Teresa d'Avila, questa gigantesca mistica del Cinquecento, diceva: c'è una sola via certa per conoscere Dio, la carne di Cristo. Tu devi passare per la carne di Cristo. Se tu non passi per la carne di Cristo, di Dio c'hai una serie di idee che ti sei fatto tu, come diceva Feuerbach, ognuno si fa il Dio a sua immagine e somiglianza. Cristo è l'immagine che Dio ti dà di se stesso. Ma Cristo non è solo il mediatore. Continuo la parentesi perché mi piace giocare su questo. Sapete che oggi c'è proprio il culto dell'immediato, no? Cioè io vedo una donna, la amo, no? Finché non la conosci, non ci preghi insieme, non ci parli, non senti gli amici. Cioè la mediazione è fondamentale in tutto. L'immediatezza è ciò che ti fa sbagliare, è ciò che non è vero. Serve la mediazione, l'uomo essere mediato, non immediato. La mediazione è più faticosa, ma è più vera, figuriamoci con Cristo. Ma Cristo non è solo il mediatore, dice la De Verbum, è la pienezza della rivelazione. Cioè Cristo è insieme quello che sta in mezzo, ma è anche quello che è Dio in mezzo a noi. Cioè lui è il mediatore, ma è anche la pienezza. Facciamo un esempio per sempre spiegarci. Nell'Islam Maometto è il mediatore, cioè senza Maometto io non posso conoscere il Corano. Secondo l'Islam serve un mediatore, cioè nell'Islam, nell'ebraismo c'è Mosè, cioè è chiaro che c'è un mediatore, no? Ma Maometto non è la pienezza della rivelazione, Maometto sta in mezzo e dice la pienezza della rivelazione sta lì, cioè io sto in mezzo, vuoi conoscere Dio? Io ti dico di leggere il Corano, io ti dico che quella è la rivelazione. Cristo sta in mezzo e dice vuoi conoscere Dio? Guarda me. Cioè non punta il dito da un'altra parte, perché lui è la pienezza della rivelazione. Chi vede me vede il Padre, chi è nelle mie parole nella vita, chi è contro le mie parole nella morte, e così via. Cioè lui è il cuore, lui non è solo il mediatore, ma è anche la pienezza della rivelazione. Lui è Dio in mezzo a noi, lui è la rivelazione, lui è la presenza di Dio in mezzo a noi. Torniamo alla domanda di Filippo, no? Filippo dice mostraci il Padre, Signore mostraci il Padre. Filippo, ma da tanto tempo sono in mezzo a voi e ancora non mi hai conosciuto. Chi vede me vede il Padre. Questo è, se volete, la pretesa cristologica di tutto il Vangelo. Gesù, se voi leggete tutti i Vangeli, Benedetto XVI nei tre volumi Gesù di Nazareth lo sottolinea sempre, ha sempre una pretesa assurda: io sono Dio. Lewis dice o Gesù era un pazzo o era il figlio di Dio. Non mi venite a dire che era un rabbino come gli altri, perché se mia moglie mi dice chi vede me vede Dio, io dico tu sei pazza, tu sei un idiota, tu capisci? Se mio marito dice chi vede segui me, moglie mia, qualsiasi cosa io dico sarà la tua salvezza, tu dici calma, calma, ragioniamo. Cristo solo lo dice. Perché può dire questo? Perché Cristo può dire le mie parole sono le parole di Dio? Perché veramente lui è la pienezza. Punto 2, che è questo che vi stavo spiegando, vi ho messo un testo bellissimo di De Lubac, sempre, questo autore, qualsiasi cosa trovate di Lubac, leggetela perché merita. Purtroppo sono libri quasi esauriti, adesso li stanno ristampando, questo libro degli anni 50, 60, ma di quelli capitali della fede e della teologia. Cristo, sì, verbo abbreviato, sapete che i padri della Chiesa chiamavano Cristo il verbo abbreviato, cioè Cristo è breve, piccolo e sintetico rispetto a tutta la sua salvezza. Verbo abbreviato, ma più grande di ciò che abbrevia. Cioè Cristo è più grande di tutta la Bibbia. Il Concilio dice questo, la Bibbia non basta a se stessa. Cioè la parola di Dio non è la scrittura, Cristo eccede la scrittura, Cristo è più grande della Bibbia. Altrimenti noi torneremmo a un Dio che ci dà un libro, torneremo a un Dio che ci dà un comando. No, Cristo è più grande della scrittura. Questa è la grande affermazione conciliare. Mani e Maometto hanno scritto dei libri, Gesù invece non ha scritto niente. Se ci pensate, un ragazzo potrebbe domandare, scusate, ma Platone ha scritto dei libri, Mani, fondatore del manicheismo, ha scritto dei libri, Maometto ci ha dato il cuore, Gesù perché non ha scritto niente? Perché non sapeva scrivere? Cioè, perché Gesù non ha scritto lui qualcosa? Perché era ignorante? Gesù era sapientissimo, era coltissimo. Gesù non ha scritto niente perché non aveva senso che scrivesse, cioè era lui la parola. Se lui avesse scritto qualcosa, quello scritto sarebbe stato di meno di lui. Gesù non era venuto per scrivere, perché la sua parola erano i suoi silenzi, le sue lacrime, i suoi sussurri, le sue carezze, i suoi miracoli, la croce, la risurrezione, l'incarnazione. Lui è la parola, non aveva senso che Gesù scrivesse. E in questo senso, dice De Lubac, il rapporto fra il libro e la parola e la persona è il contrario rispetto alle altre religioni. Mentre nelle altre religioni viene mandato un uomo come mediatore per darci un libro, nel cristianesimo viene scritto il libro dell'Antico Testamento per prepararci alla venuta di Cristo. E vengono scritti i Vangeli perché noi ritorniamo sempre a Cristo. Cioè questa è la parola, non sono né l'Antico né il Nuovo Testamento, ma è Lui la parola. Terzo punto, dice De Verbum 4, mi seguite sempre, si capisce sempre qualcosa di quello che dico? Sì? Sapevate già tutto? Un po' sì. Bene. L'alleanza nuova e definitiva non passerà mai e non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo. Allora il Concilio dice, Cristo, che è la rivelazione di Dio piena, è anche quindi colui che non passerà mai. Cioè il cristianesimo è definitivo, è insuperabile. Nella storia, fino alla parusia, fino al giudizio, fino alla risurrezione dei morti, non ci sarà mai un di più rispetto a Cristo. Perché? Perché Dio si è stufato di dirci altre cose, quindi allora non ci dice più niente? No, perché Dio ci ha già regalato tutto, cioè non perché Dio è stanco di parlare, ma perché Dio non farà che ridarci Cristo. Cristo è talmente grande, è Dio in mezzo a noi, per cui Dio non ha più niente da dirci. Alcuni giorni fa nell'ufficio di letture c'era questo testo che i preti conoscono a memoria, ma anche molti laici, che so bene che fate l'ufficio di letture, la salita al Monte Carmelo, dove San Giovanni della Croce dice, un altro mistico dei tempi di Teresa d'Avila, Dio è come se fosse diventato muto, perché non ha più niente da dire, no, ripeto, perché, dice lui, è quasi fosse muto, perché ha già detto tutto. Perché in Cristo, se uno dicesse Dio dici delle altre cose, sarebbe un bestemmiatore, perché in Cristo in realtà c'è molto di più di quello di cui abbiamo bisogno, c'è molto di più di tutto quello che vogliamo sapere, Cristo è tutto. Il Concilio lo dice in maniera chiarissima. Pensate, facciamo un esempio banale, no? A volte capita tragicamente nella vita. Ci sono due ragazzi fidanzati, sono fidanzati dalla quinto ginnasio, dal secondo superiore, dal secondo tecnico, arrivano a 35 anni, quindi non so, hanno 15 anni di fidanzamento, allora lei dice, allora ci sposiamo? No, non sono pronto, ti devo conoscere ancora. Cioè, dopo che sei arrivato a dargli tutto, ma cosa, cioè, dinanzi a Cristo, non è che c'è una cosa, delle parole, Cristo è tutto. Arrivi a un certo punto dove, dopo che Dio si è rivelato, prima in Adamo, poi nel peccato è stato fedele, poi Abramo, poi dopo Isacco, Giacobbe, poi Mosè, poi ti dà tutto, è come se Cristo dicesse, allora Dio ti ama in me, io sono il Signore, mi vuoi amare, vogliamo, no, non lo so, non ti conosco. Dimmi delle altre parole, ne parliamo fra 10 anni. Cioè, quello è uscire dall'alleanza, cioè dinanzi a Cristo bisogna entrare nell'alleanza. Perché Cristo è tutto, Cristo è il dono totale di Dio. Se voi andate a un testo meraviglioso, che non si legge pochissimo, perché è un frammento, la seconda lettera di Giovanni, versetti 7-9, non c'è neanche un capitolo, perché la seconda e terza lettera di Giovanni sono un solo capitolo, qui si dice 2 Giovanni 7-9, Giovanni dice, chi va oltre Cristo non possiede Dio. Cioè, se io dico, quello è il rischio di oggi, no? Io dico, Cristo mi piace, però poi dopo voglio fare la mediazione zen, però voglio essere un po' buddista, però voglio leggere Coelho, però voglio poi dopo leggere i santoni, vedere quella santa che vede gli angeli. Se io vado oltre Cristo, io perdo Dio, perché oltre Cristo non c'è niente. Cristo è già tutto. Si può perdere Cristo perché si è l'anticristo, cioè lo si rifiuta? Si può perdere Cristo perché si dice Cristo è bello, ma non basta. Cristo va mischiato con altre cose, Cristo va, cioè, Cristo però, Cristo non è tutto, se io leggo anche un po' questo, anche, Cristo è tutto. Il che non vuol dire che i cristiani non amino tutte le cose, ma questo è un altro discorso, non leggano tutti i libri, non vedono tutti i film, perché i cristiani a partire da Cristo amano tutto, ma sanno che tutto tende a Cristo, cioè Cristo è la totalità, tutto il bene che c'è nel mondo è un frammento di Cristo, Cristo è la totalità. Quindi i cristiani amano anche le altre cose, ma non come la totalità, solo Cristo è la totalità. Quarto punto, la De Verbum al numero 5 dice un'altra cosa semplicissima, a Dio che rivela è dovuta l'obbedienza della fede. Cioè, se Dio si rivela, che cos'è la fede? Qui cita Romani la De Verbum. La fede è obbedienza, cioè Dio si fa conoscere e allora l'uomo obbedisce, l'uomo dice di sì a Dio. E se voi leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, vi ho citato qui il numero 142, dice così, spiegando meglio ancora questo testo, la risposta adeguata a questo invito di Dio è la fede. La fede è la risposta adeguata. Che cosa vuol dire? La fede non è la prima parola, non è l'uomo che cerca Dio. La fede è la risposta, cioè Dio viene, si rivela, si fa conoscere, io incontro Cristo e dico, ma certo che io vengo con te, ma ti rispondo di sì, certo. La fede è la risposta adeguata, se volete la non fede, dice il Concilio implicitamente, è la risposta non adeguata. Prendiamo sempre degli esempi nostri per spiegare la bellezza e la semplicità di questa frase, ma la profondità, no? Voi sapete che nella vita ci sono risposte inadeguate. Per esempio ci sono, non so, due fidanzati, due sposi, aspettano finalmente una bambina. Corrono dai genitori, cioè hanno fatto il test, sanno che aspettano una creatura, lei è incinta, lui è felice, piangono, hanno visto, casomai nell'ecografia, hanno visto se è maschio, se è... corrono a casa, mamma, papà, aspettiamo la nostra creatura. Sì, e la Roma ieri cosa ha fatto? E la risposta non è adeguata. Cioè, la risposta adeguata è, ma che meraviglia, ma cosa avete provato, ma ditemi, ma come vi sentite, come l'avete scoperto? Cioè, la risposta vera è entrare nell'alleanza. Un altro esempio banale, no? Ma io mi diverto a fare questi esempi. E ho conosciuto un ragazzo straordinario che aveva un papà algido, freddo, di quelli che non fanno mai un sorriso, mai ti abbracciano, mai eccetera, no? Questo era fidanzato, il figlio era fidanzato da 10 anni con una ragazza. Dopo 10 anni decidono di sposarsi, allora lui va dal padre e dice, papà mi sposo! Il papà lo guarda e fa, con chi? Cioè la risposta non è adeguata. Se è vero che Dio si rivela in Cristo, cos'è la fede? La fede è la risposta giusta, la risposta bella, ma certo, ma tu mi stai amando, mi stai donando tuo figlio, stai venendo in mezzo a noi, ma certo che io ti seguo, certo che ti voglio conoscere, certo che voglio stare con te. La fede è la risposta. Capite che per il Concilio è vero che l'uomo cerca Dio, infatti nel Catechismo della Chiesa Cattolica, prima della De Verbum, verrà premessa l'uomo che cerca Dio, l'uomo capace di Dio, ma in realtà la fede non nasce dall'uomo che cerca Dio. San Paolo dice infatti, Dio si è fatto trovare da quelli che non lo cercavano. La fede è la risposta allo stupore di aver visto Cristo, cioè casomai un ragazzo non aveva nessuna intenzione di cercare Dio, ma improvvisamente sente una predicazione, vede un sacramento, vede un gesto di carità, vede una famiglia e dice ma questo è bello, ma io voglio conoscerlo di più, cioè la fede è la risposta a qualcosa che esiste, a qualcosa che io vedo. Pensate che prima di Gesù Cristo tutti cercavano Dio, ma nessuno è mai diventato cristiano, perché? Perché solo quando Cristo è venuto che noi siamo è stato possibile diventare cristiani, cioè il primato non è la fede, il primato è l'incarnazione. La fede è la seconda parola, cioè la fede è la risposta bella, giusta al fatto che Dio è venuto in mezzo a noi, ma prima Dio deve essere venuto in mezzo a noi, se no la fede non può esistere. La fede è una seconda parola, l'uomo gioca di risposta. C'è un sacerdote romano, Don Fabio, che voi conoscete bene, lui dice, noi pensiamo a tennis, noi pensiamo di stare sempre alla battuta. In realtà nella vita noi siamo alla risposta, Dio batte e tu devi rispondere, cioè ti tira la pallina lì, te la tira lì, tu devi, a tennis devi rispondere, cioè c'hai la racchetta in mano, tu sei alla seconda, il secondo colpo, il primo lo fa lui. È vero che lui ti ha fatto come un essere che cerca l'assoluto, ma poi è lui che cerca te e tu devi rispondere sì o no. Fai dritto o fai rovescio? Fai la palla corta o fai dopo? Che cosa fai? Questo è il mistero della vita. Bene, andiamo ancora avanti. Questa cosa interessantissima, in realtà, quindi diciamo una cosa colta, storica se volete, ma voi siete persone intelligenti, in realtà il Concilio all'inizio non aveva pensato di fare questa prima parte sulla parola di Dio che è Cristo, ma il problema da cui si era partiti era il rapporto fra la Bibbia e la tradizione. Quando Giovanni XXIII fece preparare la prima traccia della De Verbum, l'idea di fondo era questa, bisognava chiarire il problema che noi abbiamo nella catechesi. La catechesi si fa con la Bibbia o si fa con il credo? Si fa parlando dei sacramenti o si fa leggendo solamente la scrittura? Perché capite che il problema è abbastanza interessante, serio, ma anche facile. I sette sacramenti nella Bibbia non ci stanno, cioè Gesù non dice mai vi lascio sette sacramenti. Il Papa, che il Papa sia il Vescovo di Roma, nel Nuovo Testamento non c'è scritto. Allora io devo prendere la Bibbia, ma se prendo solo la Bibbia, la sola scrittura, allora il Papa non è il Vescovo di Roma perché questo nella Bibbia non c'è scritto. Ma allora la tradizione più grande della Bibbia, allora io posso prendere la tradizione e dimenticare la Bibbia, siccome è la tradizione a dirmi che sono sette i sacramenti, cioè la tradizione scopre che in realtà fra battesimo, confermazione, eucaristia, unzione degli infermi, sacerdozio, eccetera, c'è una similitudine che noi chiamiamo sacramento, c'è la stessa identità della grazia che opera nel segno, cioè la teologia, questo lo scopre la tradizione, ma allora la Bibbia è insufficiente? Questo era il grande problema. Quando fu proposto il documento, come era nel 62-63, fu bocciato, fu la svolta del concilio, cioè c'era un documento che parlava del rapporto Bibbia-tradizione e i padri conciliari capirono che non andava bene. Allora fu fermato, Giovanni XXIII ebbe il coraggio di dire non siamo d'accordo, ricominciamo da capo. Rimandò tutti a casa e chiamò una commissione di esperti a iniziare il lavoro che poi portò alla De Verbum, no? Poi lui morì, Paolo VI prese in mano il timone del concilio e Paolo VI e i vescovi capirono che per spiegare il rapporto Bibbia-tradizione, che pensate il problema di noi, io non ci credo alla Chiesa. La Chiesa dice delle cose diverse dalla Bibbia. Il credo se l'ha inventato la Chiesa, Gesù era solo un rabbino, se io leggo la Bibbia arrivo a delle verità diverse da quelle della tradizione. La tradizione inventa, qual è il rapporto tra queste due cose, no? Allora il concilio disse prima chiarifichiamo che la parola di Dio completa è Cristo. Partiamo da questo, cioè partiamo dalla rivelazione. La rivelazione non è un libro, la rivelazione è Dio che pian piano si rivela fino ad arrivare a Cristo. E allora trovarono la via per parlare del rapporto, di qual è il rapporto fra Bibbia e tradizione nell'esperienza della Chiesa e quindi anche nella catechesi. Qual è la risposta? Interessantissima, cioè il Concilio è lucidissimo in questo, no? Potremmo dire, leggiamo subito il testo, che a livello cronologico e a livello teologico la tradizione è più importante della scrittura. Ma vedremo che per altri aspetti la scrittura è più importante. Perché la tradizione è più importante della scrittura? Vedete il numero 5, dice così, De Verbum 8, 5 è la mia numerazione sotto la parola De Verbum 8. Dio dispose che quanto egli aveva ordinato, aveva rivelato in Cristo, rimanesse per sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni, anzi De Verbum 7. Perciò Cristo Signore ordinò agli apostoli che l'Evangelo venisse da loro predicato a tutti. Notate, Cristo non solo non ha scritto dei libri, ma Cristo non ha neanche detto agli apostoli scrivetemi dei libri. Cioè Cristo non ha dato il comando scrivete i Vangeli. Perché? Perché ciò che salva non è il Vangelo scritto, ma è il sacramento, ma è il battesimo, ma è la fede, ma è l'Eucaristia. Cristo ha detto andate, predicate a tutte le genti ciò che vi ho insegnato, battezzate, fate questo in memoria di me, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, compite i miracoli, perdonate, vivete la carità. Cristo ha voluto la Chiesa. La Chiesa è ciò che ci trasmette la parola di Dio. E questo testo ci dice che, pensate anche qui quanto ci illumina alcuni ragazzi, no? Voi sapete che se voi chiedete ai ragazzi o agli adulti e non credenti chi è che ha fondato la Chiesa, La gente dice, San Pietro, San Giovanni, i papi, cioè già ci vuole un grande cammino per dire è stato Cristo a volere la Chiesa. Ma la De Verbum fa un passo ancora indietro, non è stato Cristo, è sbagliato dire che Cristo ha voluto la Chiesa, quello che ha voluto la Chiesa è stato Dio Padre. Dio Padre dispose che quanto egli aveva rivelato restasse per sempre in Dio e venisse trasmesso, ve l'ha appena letto, no? Cioè Dio Padre mandò Gesù perché Gesù fondasse la Chiesa e la Chiesa ci donasse il Cristo. Per questo Cristo ordinò agli apostoli di predicare, cioè Cristo obbedisce al Padre, Cristo dice agli apostoli di predicare perché il Padre gli ha detto di dir loro di predicare. E cosa fa la tradizione? Cioè perché la tradizione è importante? In De Verbum 8 si dice che la tradizione ci trasmette ciò che la Chiesa è, ciò che la Chiesa crede, cioè ci trasmette la fede ma ci trasmette la vita cristiana. Cosa fa la tradizione che la Bibbia non può fare? La tradizione ci dà Cristo vivo. Pensate, se voi leggete 1000 volte tutta intera la Bibbia e siete laici, avete il sacramento dell'Eucaristia leggendo 1000 volte la Bibbia? Solo la tradizione ci dà l'Eucaristia, cioè la tradizione ci dà Cristo vivo. Voi sapete che nella tradizione, quando il vostro prefetto Don Carlos dice questo è il mio corpo, quella è parola di Dio, cioè è Cristo che dice in lui questo è il mio corpo. Non è che Don Carlos dice questo è il mio corpo, cioè io Don Carlos vi do il mio corpo. E non è neanche il metodo Stanislavski che lui si finge di essere un grande attore, si immedesima in Cristo e dice io recito. No, è Cristo che parla in lui. Cioè in quel momento la parola di Cristo e la parola dell'uomo sono talmente unite che Cristo dice in quella messa questo è il mio corpo e quel pane diventa il corpo di Cristo. La tradizione è parola di Dio. La tradizione trasmette la parola di Dio. Questa è la forza, cioè se un sacerdote dice io ti battezzo, io ti assolvo, è Dio che ti assolve. La parola della Chiesa è parola dentro la quale opera Dio stesso. Per questo la tradizione ha una forza maggiore della scrittura per certi aspetti, no? Ha una forza enorme. Noi potremmo leggere la Bibbia ma non avere l'Eucaristia. Per questo capite che i due poli sono la scrittura e la tradizione. Il dramma dei nostri bambini, per esempio, è che fanno la riunione ma non vanno a messa. C'è un bambino che non va a messa e ha come metà del pensate al cammino neocatecumenale che c'è la liturgia e la parola. Cioè, serve l'Eucaristia serve. Perché serve l'Eucaristia? Perché lì c'è Cristo. Cioè, io ho bisogno di Cristo vivo, non solo di Cristo parola scritta. E per certi aspetti, questo è interessantissimo, la tradizione è anche cronologicamente previa alla scrittura. Voi sapete che la Chiesa battezzava quando ancora non c'era scritto il Nuovo Testamento. La fede della Trinità, cioè già San Paolo, San Pietro, sapete che a Roma si battezzava nel Tevere, perché non c'erano i battisteri, cioè i primi cristiani sono stati battezzati nell'Aniene o nel Tevere. San Pietro, i primi cristiani, Aquila, Priscilla, eccetera, dicevano credi nel Padre, credi nel Figlio, credi nello Spirito, e allora ti battezzo. Non era ancora scritto il Vangelo. Il credo, per certi aspetti, è più antico ancora della scrittura. Non c'è un'opposizione fra il credo della Chiesa, perché il credo è antichissimo. Nasce dal sacramento del battesimo. Ma allora perché la scrittura è importante? Perché non basta però la tradizione? Perché anche la parola è... notate, Cristo è la parola, la tradizione trasmette la parola, ma anche la scrittura è parola. Cioè c'è una triade, Cristo, tradizione, scrittura. Questo è se volete, la sintesi che il Concilio dà. Perché che cos'è la parola scritta? Cos'è la parola di Dio scritta, la Bibbia, l'Antico e Nuovo Testamento? Vedete che alcuni di voi hanno la penna, stanno prendendo gli appunti, stanno scrivendo. Perché voi scrivete? Cioè, in questo momento sono io che vi sto raccontando delle cose, ma voi perché scrivete? Perché se voi non scriveste, vi perdereste un passaggio che vi ha colpito, una parola che volevate ricordarvela esattamente così. Cioè la scrittura è quel modo con cui l'esperienza viva resta fissata per sempre. Io ho bisogno di quel testo scritto per riandare sempre alla tradizione e al Cristo. Per esempio quando parlo con i bambini io mi diverto a dire vuoi far piangere tua mamma? scrivigli mamma ti amo, perché la mamma lo sa che tu gli vuoi bene, ma se tu glielo scrivi, pensate che avete conservato, mio padre e mia madre hanno vissuto da fidanzati in due città diverse, si scrivevano una lettera al giorno, dal Piemonte alla Puglia, poi mio padre non era piemontese ma viaggiava con mio nonno, cioè ci sono casse di lettere. Perché se le conservavano? Cioè oramai loro si erano sposati, hanno quattro figli. Cioè perché quella lettera tu la prendi e dici, ma allora mi ha amato vera, ma ricordati che bello, io stavo lì, io piangevo, mi mancavi, tu mi hai scritto, se loro penso si scrivono in greco, sagapò, ti amo. Cioè queste gli innamorati ne fanno di tutti i colori, come sapete bene. Cioè perché scrivi? Perché vuoi, cioè lo scritto non è la vita, ma lo scritto ti riporta alla vita. Dio si è servito, Dio, e siamo al punto sesto, la Sacra Scrittura è stata ispirata da Dio, cioè la Chiesa ha scritto i Vangeli, le lettere, l'Apocalisse, perché aveva bisogno di scambiarsi per iscritto, di fissare quello che Giuseppe aveva fatto, aveva detto, eccetera, perché restasse scritto. E Dio ha ispirato gli autori sacri, come ha ispirato il battesimo, la confessione, l'eucaristia, la predicazione, la catechesi, la carità, i miracoli, eccetera. Dio ha ispirato alcuni cristiani, alcuni erano preti, alcuni non erano preti, alcuni erano diaconi, alcuni erano chissà che cosa erano, alcuni erano laici, a scrivere entrando dentro la loro scrittura. In maniera che una volta che c'è la scrittura, se uno dice Gesù non è risorto, gli altri dicono, ma come non è risorto? È scritto qua. Cioè, Gesù, noi abbiamo scritto quello che Gesù ha fatto. Noi abbiamo non solo la tradizione, ma abbiamo questo testo cristallizzato. Se volete, la forza della tradizione è la presenza di Cristo completo. La forza della scrittura è la vivezza, Cristo presente, nel testo immodificabile, nell'apice, nello iota che non si può cambiare, ma che ti riapre continuamente il rapporto con Dio. Se un marito dice dopo 20 anni di matrimonio, no, io non ti ho mai amato, non è vero, io ti ho sempre ingannato, adesso me ne vado con una segretaria di 20 anni, la moglie tira fuori una lettera, ma guarda la lettera, ma l'hai scritto, ma guarda, ti voglio bene, sei la luce dei miei occhi, senza di te non posso vivere, tu ti stai inventando tutto, pensate a un contratto da un notaio, la scrittura ci radica nell'esperienza cristiana. La scrittura per certi aspetti è più ampia, ci dà i particolari di Cristo, cioè gli evangelisti hanno voluto ricordare dei particolari, Gesù che diceva che si poteva mangiare tutto, voi sapete che il cristianesimo è l'unica religione dove si mangia tutto, se non ci fosse il cristianesimo per esempio non ci sarebbero i cappelletti a Natale, perché lì dentro c'è il maiale, ci sarebbe il vino, lo champagne, cioè le radici cristiane, la Bibbia, Matteo 7, Gesù dichiarava puri tutti i cibi. Questo non c'è nel credo, ma c'è nella scrittura, cioè gli apostoli si ricordano che Gesù aveva detto che il male veniva dal cuore e quindi non dal cibo, quindi la carne la puoi mangiare lo speck, puoi bere il passito di pantelleria, il Chianti e il Moscato e così via. Cioè, questa è la forza della Bibbia, che ti riporta alla carne di Cristo. In particolare il Concilio, questo è interessante, chiama la scrittura locutio Dei. Siamo al numero, se voi lo guardate l'ho messo in latino fra parentesi, del verbum 9, cioè Cristo è il verbum, la parola, la tradizione trasmette la parola, cioè di ogni cosa si sottolinea un aspetto, Cristo è la parola completa, la parola di Dio, la tradizione la trasmette, la dona, la scrittura è locuzio, cioè è il parlare di Dio, potremmo dire, cioè non è la parola nel senso Cristo, ma è come, cioè io sto parlando, ma questi due fogli che vi do è la mia locuzio, cioè io sono io in mezzo a voi, vi parlo e vi do anche un testo, cioè è questo insieme la parola di Dio. La forza della tradizione è la vita, ma voi sapete che la tradizione si può sbagliare, per esempio Don Carlos può avere un chirichetto che un giorno è arrabbiato, gli dà un calcio, quella non è tradizione, cioè lui è un uomo della tradizione, ma se lui dà un calcio a un chirichetto, quella non è tradizione. La scrittura dice non devi dare un calcio a un chirichetto, cioè la forza della scrittura è fissa, ma è come un piolo puntato, tu ogni volta che leggi la scrittura arrivai alla solidità e dici no, qui la tradizione si sta sbagliando. Allora serve questo insieme, Cristo parola, la tradizione che trasmette, la scrittura che fissa e che rinnova col suo punto, col suo piolo che è piantato lì e ogni volta ritrovi esattamente quella parola che Gesù ha detto, esattamente quella parola che gli apostoli hanno raccontato. Punto 7, ci abbiamo alla fine, mamma mia, sto parlando troppo, ma va bene? C'è un problema importantissimo che la De Verbum affronta, il rapporto fra lo studio scientifico e lo studio spirituale. La Bibbia va letta con gli strumenti scientifici o va letta nella preghiera? Serve la scrutatio o serve il commentario esegetico? Serve che noi la Bibbia vediamo tutti i generi letterari, gli autori, le condizioni del tempo, o serve che noi diciamo che cosa la Bibbia dice a me, cosa la Bibbia ha detto a Sant'Agostino, cosa la Bibbia dice alla Chiesa? Che rapporto c'è fra queste due cose? Il Concilio, al numero 11, riconosce che sono entrambe importanti, cioè la Bibbia da un lato è un vero scritto di uomini. Quindi se io voglio conoscere che cosa la Bibbia dice, devo conoscere gli uomini di quel tempo. Devo, se volete, smontare la Bibbia. Voi sapete che gli esegesi cosa fanno? Smontano, cioè questa è una, questo è un di fonte Q, questo è un Loggia, questo è Matteo che è diverso da Marco, questa è la sfumatura di Marco. Cioè c'è un'analisi dove io cerco di capire ciò che era l'autore, il contesto, la comunità, Efeso diversa da Roma, Roma diversa da Alessandria, l'ambiente aramaico, l'ambiente greco, l'ambiente ebraico. Però, dice il Concilio, la Bibbia non va solo letta con i criteri umani, ma la Bibbia è stata ispirata dallo Spirito e va letta con lo stesso Spirito con cui lo Spirito l'ha ispirata, come una unità. Il discorso è ancora più complesso, lo trovate qui al numero 7, bisogna ricercare con attenzione che cosa gli agiografi, cioè gli scrittori sacri, hanno voluto dire, ma dovendo la scrittura essere letta e interpretata alla luce dello stesso spirito, si deve badare con non minore diligenza al contenuto, all'unità di tutta la scrittura e così via, no? Allora, se volete, che cosa facciamo noi come catechisti? Noi da un lato ci leggiamo i commentari, ci leggiamo Jeremias, Westermann, Alonso Schekel o quello Maggioni o mettete quello che volete voi, ma d'altro canto noi la leggiamo pregando, confrontando nella scrutatio un brano dell'Antico con uno del Nuovo, Matteo con Marco, con Luca, no? Vi faccio un esempio per dirvi com'è difficile e importante questo lavoro. Diceva un vescovo una volta che il problema della scrittura è questo, che i biblisti, io sono un biblista, bisogna stare attenti ai biblisti, state attenti a me, ma attenti, sono pericoloso, ma lui dice che i biblisti hanno smontato la scrittura come un giocattolo, cioè hanno preso il giocattolo, hanno smontato tutti i pezzi e poi non lo sanno più rimontare. Cioè se io ho i pezzi ma non ho la vita, l'unità, io non ci faccio niente di un giocattolo che è solo fatto a pezzi e non so come i pezzi si ricompongono. Io ho bisogno di capire l'unità della scrittura, perché solo l'unità mi dà la vita, cioè io, o meglio, la vita me la dà il frammento, quindi è giusto, l'esegesi deve frammentare, ma poi deve ricostruire. Pensate a Genesi, no? Noi a volte leggiamo Genesi 1 o Genesi 2. Michelangelo della Sistina fa uno solo, la creazione dell'uomo, cioè è un solo, non dice Dio è stato creato, l'uomo è stato creato dalla polvere oppure è stato creato immagine e somiglianza di Dio, ci mette un'unica immagine di due dita che si sfiorano. Michelangelo fa un lavoro unitario, il lavoro del Papa su Gesù di Nazareth, cos'è il battesimo di Gesù, cos'è l'ultima cena, cos'è la resurrezione, cioè serve nella catechesi un lavoro unitario, non solo un lavoro frammentario. Quali sono i misteri della vita di Cristo? Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che la vita di Cristo va presentata nei suoi misteri, cioè qual è il cuore della croce, cos'è la croce, cos'è la resurrezione, cosa sono i miracoli. Sapete che il rosario che cosa fa? Prende un evento che è raccontato e ne dice, questo è un mistero di Cristo, cioè non è solo un testo letterario, è un testo letterario, ma è anche un mistero della vita di Cristo. Questo mi fa capire che cosa Cristo veramente ha fatto nella sfumatura, nel coro dei vari evangelisti. Ultimi tre punti. La De Verbum dice al numero 18 una cosa interessantissima, che gli scritti evangelici sono di origine apostolica. Questa frase importantissima vuol dire questo, cioè ai tempi del Concilio come oggi si diceva, ma Matteo è veramente l'evangelista, è veramente l'apostolo? E Marco è il discepolo di Pietro o non è? Ma se Matteo era l'apostolo, perché Matteo ha copiato da Marco? Voi sapete che una tesi della storia del Vangelo è che Matteo, quando ha scritto il Vangelo, aveva il Vangelo di Marco e ha inserito la fonte Q, cioè se Matteo era il vero apostolo. Il Concilio dice, questo discutetelo voi, noi come Chiesa non mettiamo il dogma su questo, cioè Matteo potrebbe essere apostolo, potrebbe non essere, decidetelo voi, discutetene, gli esegeti possono discutere. Quello che non si può toccare, quello che è fede forte della Chiesa, Chiesa è che chiunque abbia scritto il Vangelo di Matteo, quello che è scritto nel Vangelo è di origine apostolica, cioè lì c'è la tradizione apostolica. Sapete che questo è importante saperlo spiegare, perché i nostri ragazzi dicono i Vangeli sono falsi, i Vangeli se lo sono inventati i preti, i Vangeli se li ha inventati Costantino. No, quello che è scritto nei Vangeli, dice il Concilio, è di origine apostolica. Come si fa, se volete, a provarlo in maniera semplice, no? Mettiamo che fra 30 anni voi vedete i vostri appunti, sono gli appunti, non so, suoi, gli appunti di una persona lì dietro, gli appunti di quell'altra persona lì, no? Sono, se quando ci rincontriamo, io sono morto, grazie a Dio, sto in pace, vi ho lasciato in pace, eccetera, allora si alza uno e dice, Don Andrea 30 anni fa disse, Gesù non è la parola di Dio, Gesù è solamente un rabbino, Gesù non è figlio di Dio. Gli altri dicono, ma no, non, ti, cioè, non è vero, cioè quello che di Gesù, Don Andrea è esattamente il contrario. Perché i Vangeli sono stati riconosciuti come da tutte le chiese? Sapete che i Vangeli sono stati scritti uno forse a Roma, uno forse ad Antiochia, uno forse a Efeso. Quando il Vangelo scritto a Efeso è arrivato a Roma, la comunità di Roma ha detto, questo Vangelo sento esattamente quello che mi ha detto Pietro, Paolo, questo Vangelo riconosco il Gesù che io ho sentito predicare dagli apostoli. Quando il Vangelo di Marco è stato portato a Efeso, la comunità di Efeso ha detto queste parole, esattamente quello che ho sentito, questo Gesù è il vero Gesù che hanno predicato, cioè hanno riconosciuto in quel testo scritto la tradizione apostolica. Quando 100 anni dopo gli apocrifi sono stati scritti 100 anni dopo, per esempio un apocrifo dice, Pietro dice, Signore, ma se si salvano solo gli uomini, Maria che è una donna, come si potrà salvare? Vangelo copto di Tommaso. Gesù risponde, stai tranquillo Pietro, parole testuali, cito testualmente, ogni femmina che si fa maschio entrerà nel regno dei cieli. La comunità ha sentito questo testo e dice, questo non è il testo degli apostoli, gli apostoli, Gesù, non ce l'hanno mai detta questa cosa, non è quello che ne abbiamo sentito predicare, cioè la tradizione ha riconosciuto i testi che erano apostolici e quelli scritti 100 anni dopo che puzzavano di falso, non era quello che avevano sentito. Allora, punto nono, il Concilio dice una frase fondamentale, siamo al numero 19 della De Verbum, ve l'ho messo come nono punto. Secondo la Chiesa, Santa Madre Chiesa, ha ritenuto e ritiene con fermezza e con la più grande costanza che i 4 Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù figlio di Dio fece, insegnò e così via, no? Questa frase fu voluta direttamente da Paolo VI. C'era una prima versione del testo che diceva che i Vangeli trasmettevano vere e sincere, cioè trasmettevano con verità e con sincerità quanto Cristo aveva detto. Paolo VI disse è troppo poco, cioè che noi diciamo che i Vangeli sono veri e sinceri, questo la gente dirà non sono storicamente degni. E allora tramite il Cardinale Ottaviani, che era allora segretario di Stato, fece mandare una lettera, che poi divenne dottrina del Concilio. Lui voleva che si dicesse fede storica digne, cioè fosse degni di una fede storica, di una credibilità storica. E il Concilio disse, noi affermiamo senza esitazione che questi Vangeli trasmettono fedelmente ciò che storicamente Gesù fece. Voi pensate che una persona che oggi dice che i Vangeli non trasmettono globalmente il vero Gesù, non sono secondo il Concilio. Il Concilio crede, professa, che la Chiesa ha sempre ritenuto e sempre ritiene e sempre riterrà che i Vangeli sono i luoghi dove si trova il vero Gesù, perché sono di origine apostolica, chiaramente, no? Ma poi ha voluto dare questa cosa. E allora l'ultima parte, al numero 25-26, il Concilio allora arriva a dire che conoscere i Vangeli è decisivo per amare Cristo. Cita questa famosissima frase di Girolamo, una frase che è nel prologo del commento ad Isaia, l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, in latino ignoratio scripturarum ignoratio Christi est, cioè chi non conosce le scritture non conosce Cristo, perché Cristo va conosciuto, e come si fa a conoscerlo? Lui è da conoscere, Cristo lo devo conoscere nella tradizione, ma leggendo anche la scrittura, devo amare la scrittura. E quindi il Concilio invita non solo i sacerdoti, non solo le religiose, non solo i frati, ma invita ogni laico a diventare familiare della scrittura. Vi ho messo un po' sopra un testo di Gregorio Magno che dice: ma se l'imperatore ti scrivesse una lettera, tu che fai? Non la leggi? E se Dio ti scrive la scrittura, tu dici: no, non c'ho tempo, devo lavorare, devo faticare. Tu devi leggere ciò che Dio ti scrive, perché è la parola del grande imperatore. L'imperatore ti ha scritto, la devi prendere in mano. E la capite? In questo contesto noi possiamo capire che il Concilio invita a fare una lettura della scrittura personale, ma che sia una lettura legata alla tradizione, per cui il credo e la scrittura, se volete il compito della catechesi è mostrare che il credo e la scrittura dicono la stessa cosa in due forme diverse. Veramente Dio è padre e creatore del mondo, la Genesi, io ti leggo Genesi, ma per arrivare a dire che Dio ha creato il mondo, che veramente il peccato originale esiste, cioè se io ti leggo Genesi ma non ti parlo di questo, non serve a niente leggere. La Bibbia è questa unità dove io ho la scrittura e ho la tradizione insieme, e la scrittura e la tradizione mi fanno arrivare, sono come delle ali che mi portano verso il Cristo parola, perché la fede è risposta a Cristo, non semplicemente alla tradizione o alla scrittura, ma la fede è questo legame di amore, di fiducia, di carità, di pieno abbandono con il Cristo che si è rivelato. Questo era quello che volevo dire. Adesso, prima di fare qualche domanda, 5 minuti, ne parlate col vostro vicino di banco, come i bambini, e vi scambiate 2 idee, quello che vi è interessato, se qualcosa vi ha colpito, qualcosa vi sembrava nuovo, e poi dopo, rapidamente perché è tardi, possiamo fare qualche domanda, ma prima ne parlate un attimo fra di voi, perché bisogna un po' anche smettere di parlare sempre con me. 5 minuti, lavoro fra di voi, vi riguardate le cose che vi piacciono di più. Allora, le domande sono enormi. E se volete, pensiamo a questo degli apocrifi e altre, se voi andate, avete visto che in cima c'è scritto il sito, gliscritti.it, quello è il sito dove lavoro, per esempio se voi andate nella sezione Sacra Scrittura c'è tutta una sezione sugli apocrifi che spiega, li legge proprio, alcuni sono cose che non possiamo fare in 4 secoli, si può dire solo qualche brevissimo flash, no? Allora, prima cosa, la tradizione. La tradizione è certo che evolve, e perché la Chiesa capisce sempre meglio delle cose, ma la tradizione della Chiesa è diversa dalle tradizioni che invece possono decadere, per esempio usare una lingua, usare un'altra, eccetera, no? L'esempio che vi può aiutare di più è quello che fa Tolkien, il famoso autore del Signore degli Anelli, che come sapete era cattolicissimo e spiegava ai suoi figli perché dovevano restare cattolici nell'Inghilterra anglicana. Sapete che la madre di Tolkien fu lasciata di morire di stenti quasi, perché i parenti, quando si fece cattolica, la ripudiarono in qualche modo, no? Siamo nell'Inghilterra del Novecento, no? Tolkien diceva: è come una quercia che viene da un seme, cioè la quercia c'è nel seme, non è che la quercia ha alterato il seme. La quercia è un albero meraviglioso, ma viene da un seme, cioè nel seme era già contenuto tutto lo sviluppo, no? Sarebbe assurdo che io dicessi i 7 sacramenti, comincio a spaccare la quercia per vedere se ritrovo il seme originario. Non ci sta più il seme originario, cioè la bellezza di quel seme che è fiorito. Allora la tradizione non cambia ma cresce, è come un corpo che cresce, no? Un altro padre, Vincenzo di Leren, dice: una cosa è il bambino neonato, una cosa è l'adulto, ma non sono 2 cose diverse, è una cosa che ha compreso se stesso. Facciamo l'esempio, la festa dell'Assunta è stata proclamata, il dogma, da Pio XII. Ma San Francesco chiamava Santa Maria degli Angeli, cioè pregava gli angeli, cioè vedeva Maria che portata in cielo dagli angeli, cioè non c'era la proclamazione del dogma, ma c'era l'intuizione di quello che era quel mistero, no? Allora la Chiesa non cambia, la tradizione non stravolge, ma certo approfondisce. Cioè noi oggi possiamo avere il Medioevo, una comprensione maggiore di quello che era un sacramento, i 7 sacramenti, di quello che aveva la Chiesa, per esempio patristica, che non aveva chiaro che cos'era esattamente il matrimonio, ma in realtà lo aveva, ma non ancora pienamente sviluppato. Certo è bellissimo quello che avete detto, la tradizione è la Chiesa. Si potrebbe dire così, cioè la vita della Chiesa, quindi la tradizione è gesto, parola, canto, è l'albero di Natale, il presepe, il cibo, è la carità, è il diacono, è la vita della Chiesa. Dentro questa vita la gestualità è importantissima, cioè la gestualità trasmette la parola di Dio. Voi sapete che un bambino impara di più inginocchiandosi quando entra in chiesa che non se gli fate un trattato su Dio, l'onnipotenza di Dio. Cioè, lui capisce che Dio è grande perché si inginocchia. Capisce che si prega perché papà e la mamma dicono le lodi la domenica mattina insieme con lui. Cioè, lo impara dal gesto, dal rito. Il dramma del nostro tempo che ha dimenticato il rito dopo il 68, ha detto la fede si trasmette senza la gestualità, senza il rito, senza il canto, senza l'anno liturgico, senza il matrimonio, no, la fede si trasmette, la tradizione ci dice la fede non è solo parola, ma è gesto, esperienza, vita, concretezza, chiesa, no? E la fede semplice è grandissima, certo, proprio perché la fede è la parola, ci sono delle persone che non sapevano leggere, perché appunto non è fondamentale per la salvezza leggere la scrittura, fondamentale per la salvezza è credere che Cristo è la parola definitiva di Dio, che Cristo è la salvezza, no? Allora ci sono persone, pensate a un portatore di handicap che ha un deficit molto grave a livello mentale, lui capisce la parola di Dio senza aver letto la Bibbia. Ti ricordo una volta, per esempio, in una comunità dove c'erano dei portatori di handicap, cioè le persone dicevano, ma questo non si sa se... E il bambino, durante un ragazzo, cioè durante la messa, dice, Cristo pane. Cioè tutta la fede, Cristo pane, cioè non ha letto i Vangeli, non li sa leggere, ma ha capito molto di più di uno che ha letto mille volte la Bibbia ma non è arrivato alla fede. C'è un autore, uno dei teologi dei miei tempi, della Gregoriana, Alseghi, che diceva che ognuno ha bisogno di una conoscenza della fede pari alla conoscenza che ha nelle discipline laiche. Cioè se un magistrato conosce benissimo i giornali, la politica, e nella fede è un bambino, non conosce una parola di teologia, la sua fede la perderà perché non regge, no? Allora, la fede deve corrispondere a quello che tu sei, cioè non può essere una cosa che ha una disparità. Quindi la Chiesa sa che è fondamentale leggere la scrittura, ma sa anche che va in paradiso una nonna della vecchia generazione che aveva una fede per certi aspetti migliore della mia. È giustissimo dire questo, cioè noi non dobbiamo mai disprezzare la fede degli altri, lo sapete, questo è molto importante. Gli apocrifi, cosa complicatissima, sapete cosa vuol dire apocrifo? Letteralmente, cosa vuol dire apocrifo? Apocrupto, cripta, criptico, cosa vuol dire apocrifo? Cripto. L'avete detto, chi l'ha detto? Nascosto. Letteralmente apocrifo vuol dire nascosto. Chi è che ha nascosto gli apocrifi? Questa è la grande domanda. Gli apocrifi sono libri nascosti. Chi è che li ha nascosti? Cosa direbbe la gente? Chi ha nascosto gli apocrifi? Se volete, gli anticlericali cosa direbbero? I preti, la Chiesa, il Papa. Cioè, la Chiesa aveva il Vangelo che gli piaceva. Poi aveva il Vangelo scomodo, ha detto questo lo metto sotto e questo lo tiro fuori perché così. In realtà apocrifo non è un termine inventato dalla Chiesa, ma apocrifo voi lo trovate nei Vangeli, cioè gli apocrifi si autodefiniscono cioè loro dicono di aver nascosto i testi, cioè non è stata la Chiesa, ma l'autore del Vangelo copto di Tommaso dice, questo che io vi dico, Gesù l'ha detto in segreto a Tommaso, Tommaso l'ha detto in segreto a un suo discepolo, questo discepolo l'ha detto in segreto, e adesso ve lo tiro fuori io. Perché dicono che c'è questa trasmissione segreta? È un modo fittizio letterario per nascondere che sono scritti 100 anni dopo, perché se loro dicessero questi testi erano pubblici già 100 anni fa, gli altri avrebbero detto cocco bello, ma io non ho mai sentito queste cose, ma dove le tirate fuori? Cioè dire che sono nascosti è un modo letterario per far passare l'idea che sono cose antiche mentre sono state scritte pochissimo tempo prima. Se voi tornate a un libro che è famosissimo, anche se non vale una ciofeca, una cilecca, una niente, che è il famoso Codice da Vinci di Dan Brown, io mi diverto sempre a scherzare, se vedete il Codice da Vinci di Dan Brown, il Codice da Vinci è esattamente un apocrifo, in che senso? Se voi lo leggete, io dico sempre che si può leggere ma non lo si compra, perché se voi lo comprate fate peccato mortale perché gli date dei soldi, voi ve lo fate prestare, lo leggete e lo ridate a chi gli ha già dato i soldi, cioè dobbiamo a fare un commercio equo e solidale anche su Dan Brown, no? Come comincia Dan Brown? C'è uno che è l'unico che sa che la Maddalena era la moglie di Cristo e che i figli di Cristo erano i capostipiti dei Merovingi, cioè che Cristo era un re, un monarca, il fondatore della monarchia francese, idea geniale, di enorme intelligenza, una boiata pazzesca. Allora, questo è l'unico che sa che Gesù era sposato. Lo uccidono, si chiude il Louvre, lui resta chiuso dentro al Louvre, lui è un ricercatore del Louvre, manco in quel momento ce lo dice in maniera segreta, perché c'è un altro solo segreto che manterrà il segreto. Cioè non è la Chiesa che lo, sono loro che non lo vogliono dire. In realtà il codice da Vinci fa credere che la Chiesa, ma in realtà ammette candidamente che questa cavolata è una cosa che loro mantengono segreta perché se la sono inventata loro, no? Allora c'è questa idea di una trasmissione segreta di anime elette che si mantengono il segreto senza rivelare alla plebe, cioè noi, che Gesù ha fatto delle cose, no? Quindi il segreto non è un segreto imposto dalla Chiesa, la Chiesa era perseguitata, anzi la Chiesa voleva dire pubblicamente, venivano uccisi e dicevano all'imperatore: questo è Gesù. Gli apocrifi si inventano queste cose e le tengono, cioè inventano questa dicitura nascosto perché gli altri altrimenti avrebbero subito sbugiardato. Infatti Ireneo, non appena dice, vede un apocrifo, dice: ma questo è nuovo, questo non è mai esistito nella Chiesa antica. E loro come fanno a risolvere il problema che quelle parole non le conosceva nessuno? E certo, noi ce le siamo tenute nascoste, noi le abbiamo dette solo fra di noi che siamo delle anime belle. Capite? Questo è il problema degli apocrifi, no? Ma che gli apocrifi, fra l'altro oggi leggendo gli apocrifi ci si accorge che sono dei Vangeli che hanno un contesto culturale di almeno 100 anni dopo. Gli apocrifi vanno da 100 anni dopo fino a 600-700 anni dopo, ma il codice da Vinci si potrebbe chiamare un apocrifo del 2000 e to, cioè è un libro che dice... Alcuni apocrifi, l'altro, sono anche cristiani, cioè non è che tutti gli apocrifi sono stati scartati, perché per esempio, non so, c'è un apocrifo molto tardivo che dice Gioacchino e Anna. Voi sapete che nei Vangeli non c'è scritto Gioacchino e Anna. Gioacchino e Anna viene da un apocrifo scritto da un cattolico che voleva riempire il vuoto che c'è fra la nascita, i 12 anni di Cristo e la vita pubblica. Allora hanno cominciato a dire: gli antichi non ci hanno lasciato questo, inventiamocelo, cioè è così bello immaginare Gesù. Si sono hanno cercato di mettere delle pezze su quello che mancava, no? Allora la Chiesa alcune cose le ritiene anche interessanti, ma è chiaro che non c'è niente di storicamente, sostanzialmente vero, nuovo rispetto ai Vangeli. Se ci sono dei frammenti veri negli apocrifi, sono fedeli ai Vangeli. Potrebbe esserci qualche frase, ogni tanto qualcuno cita 7, 8, 10 frasi che potrebbero essere state conservate ma modificate, per esempio nell'ognosticismo. Lo gnosticismo nasce 100 anni dopo il Nuovo Testamento ed è contro la carne, contro la Maddalena come donna. Cioè, poi nella gnosi la Maddalena è un essere spirituale che è uguale alla Madonna, uguale a Maria di Cleofa, cioè è una pura anima senza un corpo. E quindi non è interessata alla storia, non è interessata ai fatti, cioè in qualche modo prende le cose e le stravolge, no? Pensate al famoso apocrifo di Giuda. Giuda viene un testo tardivo. Giuda è il grande amico di Gesù perché? Perché lo tradisce. Siccome l'idea gnostica è che la salvezza è che l'anima si stacchi dal corpo, il corpo è cattivo, il corpo non andrà in paradiso, allora solo l'anima. Giuda, facendo uccidere Gesù, lo ama perché anticipa la separazione del corpo e dell'anima, no? Che chiaramente è una cosa assolutamente anticristiana, cioè è una cosa che non c'entra niente con il Nuovo Testamento, cioè non ha alcuna solidità. È un'idea gnostica successiva, cioè nata quando l'ellenismo comincia a dire l'anima è importante, il corpo è spregevole, no? Ma niente più di questo, insomma. Direi basta così. Se volete vi potete prendere come regalo questi fogli che fanno la pubblicità per dei video che stiamo preparando per i genitori dei bambini delle comunioni. Ne esce uno ogni settimana sul canale YouTube in preparazione alla domenica successiva, con delle domande vere di un bambino. Il bambino dice: ma se vado in paradiso e c'è Maometto al posto di Gesù, come la mettiamo? Ma mamma, perché andate in chiesa se poi litigate sempre? E una giornalista riprende queste domande e un sacerdote a nome dell'ufficio, insomma, del diocesi risponde. E poi avete questi piccoli mazzetti di lettere, sono 8 lettere che sono state scritte per i genitori che hanno i bambini da 0 ai 3 anni, quelli che non fanno un cammino continuativo, quelli che non entrano nei gruppi di famiglia, nell'equipe Notre Dame, nell'azione cattolica, nel cammino neocatecumenale, perché si possa almeno portargli una lettera, solo delle lettere sulla preghiera in casa, sulla lettera di un comico, Giacomo, di Aldo Giovanni e Giacomo, che è cattolicissimo, una lettera di un papà, di una mamma, si trovano su internet, in Word, si possono reimpostare, cambiare, eccetera, potrebbero essere portate ogni 3 mesi, per esempio, alle famiglie che hanno battezzato i bambini, quando si fa la catechesi dei bambini, accompagnarli nel cammino perché la parrocchia continui a sostenerli, e se volete le prendete, secondo me sono interessanti. Grazie.